9.35 Radio Popolare, è il momento del tour di primavera e non solo di Radio Popolare, non c'è solo l'operazione primavera, guardate, i biglietti stanno per finire, mi raccomando, radiopopolare.it se volete partecipare. Adesso c'è Falla con noi che oggi arriva nel suo tour proprio a Varese, alla libreria Ubic, dove sono già pronti i nostri Massimo Bacchetta e Fabio Fimiani, e poi via via tutti gli altri. La linea Varese, quindi, Falla con noi.
Ma infatti ci siamo, buongiorno, cielo azzurro sopra di noi, pozzanghere in via d'asciugamento, come si dice nei gran premi di Formula 1.
Cioè, addirittura usiamo lo slang sportivo.
In via d'asciugamento, cioè io arrivando ho visto dei pozzangheroni, però poi asciutto. Pieno, pienissimo centro storico di Varese, piazza del Podestà, che io fino a 60 metri, venendoci a piedi dalla piazza del Podestà, chiedevo, scusate, piazza del Podestà, mi dicono, e tutti mi dicevano, ma 5-6, eh? Ma guardi, io sono di Varese, però so che è qua vicino, ma non so dire dov'è, fino in piazza del Podestà. Poi sono arrivato e tu, Fabio Fimiani, buongiorno, mi hai detto, ma infatti...
Buongiorno, ma infatti è piazza del Garibaldino. E ci piace decisamente di più.
Ma tu guarda. Radio Popolare, buona mattinata e buona giornata a tutti da qui, da Varese. Oggi per tutto il giorno, da questo momento, trasmetteremo. Io mi sento come in un tubo, infilato in un catino, in un tubo. Però, dato che siamo qua, anche con il nostro mega tecnico Zacca, che sta smanettando da tutte le parti, mi fa segno, vai vai, e io vado. Massimo Bacchetta e Fabio Fimiani in una bella giornata. Allora, dato che ci hanno messo in una postazione meravigliosa, cioè tutta sfalsata, romboidale, uno davanti all'altro, facciamo questo gioco qua. Siamo in una libreria, che cosa vediamo uno davanti all'altro? Io ti dico che davanti a me vedo un muro fatto di libri, ma non copertina con copertina, quarta di copertina, proprio per spessore, cioè è un muro fatto di spessori di libri. Bello, bellissimo. Curioso, perché poi in mezzo, disseminati in questo muro di libri, ci sono delle scarpe e poi anche delle borse, vabbè, poi vediamo. Tu invece davanti a te cosa c'hai visto?
Beh, io partirei dal profumo.
No, ma davanti...
Dal profumo di libri, perché quando entri sei inebriato dal profumo della carta. Poi ho una visione tradizionale, classica di libreria, potrei anche dire che è una bellissima scaffalatura di Sellerio, scusate, questa è una vecchia deformazione di una professione di qualche decennio fa che ho fatto, visto che ho lavorato anch'io in libreria e quindi sempre un piacere trasmettere in una libreria, ed è quindi una scaffalatura sostanzialmente di romanzi.
Libreria Ubic, piazza, appunto, a questo punto è...
Del Garibaldino, il Podestà ci sta antipatico.
Voi di Varese veniteci a trovare da adesso fino alle 7 questa sera. Noi trasmettiamo da qui, come abitualmente, in questo tour di primavera di Radio Popolare. Oh, c'è già della gente, infatti. Hanno aperto insieme a noi, qui mi sa che hanno aperto alle 9 la libreria.
Il teatro hanno aperto anche prima per noi.
Eh beh. Allora, anche questa volta libreria Ubic, devo dire, come in tutto questo tour di Radio Popolare, adesso dico una banalità totale, però è la verità e quindi fotografia per fotografia vale. Libreria, anche in questo caso, tenuta da donne, come in tutte le altre librerie pressoché c'è successo nel tour di Radio Popolare. Ed è, no, ma hanno segno di no, che sbaglio? Aspetti un attimo, che qui alziamo tutti i microfoni, perché mi ha già detto no,
abbiamo il nostro Luca e... Ma questo non funziona?
No, funziona, sì.
Ok, allora, due donne, tre donne, ma un uomo che fa per tre donne, ed è Luca. Luca!
Ah, vabbè.
Luca,
ciao, c'è anche Luca. Infatti Luca è alla cassa.
Però c'è, e come, la sua presenza è fondamentale. Guardate, ha ben tre persone, sta servendo tre persone contemporaneamente, più un ordine telefonico, per... quindi direi che Luca fa tanto.
Quindi voi, Luisa e Cristina, invece siete qua che fate relazioni.
Noi
con...
stiamo facendo public relation, stiamo un po' giocando con voi e siamo molto contenti. Benvenuti alla libreria Ubi di Varese, vi aspettavamo e quindi direi che possiamo partire. Abbiamo aperto prima per voi, quindi...
Di solito 9:30?
No, noi di solito alle 10.
Ah, 10?
Quindi... tanto, tanto.
E per
quindi...
farci montare hanno aperto ancora prima.
No, perché volevamo conoscervi, volevamo essere pronte, perché comunque è un'esperienza che bene o male tutti vorrebbero fare, parlare in radio, ma un pochino emoziona, vero Cristina?
Sì, parecchio.
quindi Luisa Ulgelmo e Cristina Clerici, diciamocelo, quelli che Paolo Luca, quelli che Luca sta già servendo sono clienti inaspettati e imprevedibili, quindi vanno messi anche sul conto del merito di Radio Popolare.
Certo, ma noi contiamo molto questa giornata, noi contiamo molto sulla vostra presenza e sulla curiosità e soprattutto sulla vostra popolarità.
Che libreria è questa? Che allora, gente ci gira?
Allora, questa è una libreria Ubic. Adesso vi dico tutto.
Anche siamo usciti,
noi vi diciamo tutto, perché caffè, non c'è nulla da nascondere.
Il balcone sopra,
ma lo
di
sapevate,
noi.
Dai, sì, no, certo, abbiamo fatto una dritta.
Dico agli ascoltatori, balcone sopra di noi è sede della Lega.
Quella allora, storica.
Quella storica, quella proprio dove facevano i compleanni dei 40 anni, cioè roba così. Esatto. Va bene.
Siamo... Allora, libreria Ubic di Varese, siamo una libreria nata qua, in questo luogo, come libreria Ubic, quindi voi sapete che le librerie Ubic permettono un'indipendenza, quindi ogni libreria Ubic ha una propria identità. Noi proveniamo dalla libreria del corso che era... Vedete le vetrine di fronte al corso?
In di corso fronte Matteotti? Al Garibaldino.
Di fronte al Garibaldino, quello che...
Adesso
di
siamo alle spalle del Garibaldino.
Ve lo dico agli ascoltatori, esci dalla libreria. Davanti
ma lo sanno a Varese,
lo sanno a Varese, ma
tanto.
Ci ascoltano solo
giusto,
a Varese.
Giusto,
esci e c'è una piazzetta storica, bella, piccola, ma proprio, insomma, tondina, con il Garibaldino, cioè con la piazza e con la statua che voglio sperare sia il Garibaldino. Bene, dalla parte opposta della piazza, quindi sono, ci sono dei tavolini, di bar, eccetera, appunto si va dove diceva
si va alla vecchia... nostra sede, che era la libreria del corso, una libreria che ha avuto, diciamo, per alcuni anni una bellissima vita, una libreria dove potevamo godere di vetrine meravigliose che noi cercavamo di animare, quindi notti intere a fare vetrine, i ragazzi qua creativi, fare vetrine personalizzate e particolari, e direi ci ha dato tante soddisfazioni. Poi siamo arrivati qua, siamo in condivisione con Base Blu, quindi Base Blu che è uno storico negozio di Varese, è molto chic, con grandi marchi.
Sono le scarpe e le borse che vedete.
Le scarpe e le borse che vedete. Persone meravigliose che noi dovremmo sempre ringraziare, perché in un momento difficile ci hanno accolto per alcuni mesi in un temporary nel loro negozio. Quindi abbiamo fatto un Natale, avevamo già chiuso la libreria del corso e loro
in ospitalità
è importantissimo, c'è stata offerta questa ospitalità e noi le saremo sempre grati. Sono ragazze meravigliose che collaborano, sono molto attente, molto presenti, perché comunque a volte scherzano con noi, ci aiutano a fare video, e quindi non faremo altro mai tutta la vita che ringraziare Base Blu, il team e sicuramente anche dillo tu adesso
Flavia,
che certo. È la titolare.
Perché noi abbiamo chiuso poco prima di Natale, a ottobre del 2016, e insomma aspettavamo di riaprire in una nuova location, e lei ci ha accolto per fare il Natale presso di lei, ed è stato insomma bellissimo che i nostri clienti potessero seguirci proprio per il periodo natalizio, potessero... insomma
sì, potessero godere
servizio,
del servizio che godevano
senza rimandare di qualche mese.
Noi nel corso della giornata veniamo a rompervi le scatole ancora, lo sapete,
ma noi saremo sempre qua presenti, anche quando serviremo i clienti voi potete tranquillamente chiamarci e intervenire, perché i nostri clienti, alcuni fidelizzati, sanno già che voi sarete qua e verranno apposta, saranno anche contenti se volete interagire mentre serviamo di intervenire e di capire con voi perché sono qua, che libri scelgono. Per noi va benissimo.
Che bella giornata che si apre. Grazie, grazie mille. Intanto buon lavoro.
Volevo un attimo chiarire. Vedete questa bellissima parete che è una parete di libri di recupero. Quindi sono stati recuperati da clienti piuttosto che libri che sarebbero finiti al macero e sono stati utilizzati
per
come
fare
arredo.
La parete, quella che descrivevo,
ecco, quella
io.
Che
bella.
Poi vedrete queste bacheche perché? Perché Base Blu condivide con noi l'affitto del nostro spazio e quindi espone alcune piccole cose. E anche sotto di voi, se tu guardi lì sotto, vedrai un paio di scarpine e una borsa. Adesso non so cosa c'è lì.
Che meraviglia!
Cioè, eh beh.
Ciao ciao, buon lavoro intanto.
Ciao ciao, grazie.
Profumo di libri, mi piaceva quella descrizione che facevi.
È la prima cosa che ti colpisce al netto della luminosità dei testi, quando entri nelle librerie, la magia del profumo della libreria, almeno a me colpisce sempre.
Oh, questa è libreria poi con divani, divanetti, insomma, perché
c'è anche lo spazio dibattiti,
esatto,
cioè,
tutte le librerie hanno la loro conformazione.
C'è anche uno spazio espositivo,
questo
è molto
il luogo,
grande,
appunto,
molto
di
profondo.
Esposizione,
esatto.
Dibattiti, divanetti, cioè, c'è gente che è qua, che ci ascolta, che ci guarda.
Ma sembra proprio impressione essere guardati mentre si trasmette.
Ma poi se noi diciamo Varese, diciamo buongiorno Stefania Radman,
buongiorno.
Vabbè, tutto così, è tutto nel mondo di Radio Popolare. Da quanti anni è da Varese Stefania Radman?
Porca miseria, allora, ero appena arrivata a Varese, il che significa, pronti, 1993, 2.
Si sentono le campane, secondo te?
In onda direi di no, ma direi che no.
Vi segnalo subito che questo campanile suona ogni quarto d'ora.
Oh, che bello.
No, quindi dobbiamo abituarci.
Vabbè, ma in questo caso però sta facendo proprio la campanata.
Sì, sì, è la campanata di saluto al vostro arrivo.
Ah, va bene. E questo
diciamo che è la basilica, visto che siamo in pieno centro, di Varese.
Oh, siamo centrissimi. Poi io ci sono arrivato da un luogo, insomma, non so bene da dove ci sono arrivato, e appunto chiedendo alle persone, dicevo Piazza del Polizio, mi dicevano che ne sappiamo, non lo sappiamo, e invece ero già qua e ho visto giardini che si aprivano. Allora dicevo a Fabio, ma sai che poi ho visto, prima sono passato e ho visto che da un portone si apriva dentro un giardino pazzesco, e lui mi ha guardato come si guarda un fantino, come diceva Iannacci.
I ragazzi milanesi alla scoperta delle altre città della Lombardia, sì, posso dirlo.
E mi ha detto, ma quelli
giardini estensi,
ecco,
sì.
Il municipio, cioè delle cose bellissime che ci sono, poi le racconteremo anche, peraltro.
Sì, sì, ci sarà
chi le
racconterà, chi lo può spiegare bene.
Molto bene, perché appunto sono tra le cose da scoprire che appunto i varesini conoscono bene, ma fuori da Varese non molto, e vale la pena invece di sottolinearli. Su questo poi appunto dopo ci soffermeremo.
Oh, io ricordo agli ascoltatori, noi da adesso fino alle 7 di questa sera trasmettiamo palinsesto abituale di Radio Popolare, quindi io e Fabio andiamo avanti fino alle 11:30 e poi ci sarà Cult, poi si andrà avanti dopo il giornale radio con Poveri ma Belli, insomma tutta l'emissione mischiata ovviamente a ospiti, amici, amiche che di Varese vengono a trovare e a farcire questo palinsesto oggi. Fabio poi si è presentato e mi ha detto, io ho invitato un po' di gente, un po' di ospiti, quindi adesso dobbiamo saltabeccare, e ha detto, no, poi c'è Stefania Radman, ha detto, ah, che bello, che così ce l'abbiamo in onda, ha detto, sì, sì, perché qui di cantierate dobbiamo parlare, dai, parlatemi di cantierate, altro che giardini estensi.
Esatto, prima parliamo con delle trasformazioni, certo, noi e lei quando siamo fuori onda le definiamo così, perché
certo.
I tanti lavori in corso in città, alcuni anche finiti per fortuna, stanno cambiando il volto della città. Ovviamente non possiamo che parlare dell'accessibilità, perché tu sei arrivato comodo in macchina, ma fino a qualche tempo fa non saresti arrivato comodo in città.
Non avresti nemmeno saputo quando arrivavi esattamente. La verità era quella.
Perché l'autostrada finiva su un semaforo.
Ok.
Ecco, e adesso si chiama Rotonda di Largo Flaiano, in realtà non è ancora finita completamente, perché chi entra in città vede ancora un cantiere, qualcuno lo prende anche in contromano, ma vabbè. Ma però certamente il, diciamo, tra le opere che sono state fatte da, da questa ultima amministrazione, quella che di maggior impatto, cioè quella che di più ha coinvolto la vita delle persone.
Quindi se io dico viabilità sto dicendo il primo problema di Varese, no?
Ma non tanto perché io mi vergogno.
Te lo dico, Stefania, ma ho alzato gli occhi, c'erano tutte le persone qua intorno a noi che facevano segno. Sì, esatto.
No, però io devo dire la verità che esito sempre perché mi vergogno.
Ti
un po'.
Brutto?
Io arrivo da Milano. E quindi per me non esiste nessuna viabilità che sia, cioè,
peggio.
Una volta che ho fatto la rotonda di Corso Lodi, per me tutto il resto è una passeggiata. E quindi...
questa è la differenza, esatto, perché per noi non sono mai code quelle. Ma
esatto. Però è vero che soffre di una certa così difficoltà di crescita, ecco, e quindi certe cose, certi pezzi, certi spazi della città diventavano magari più frequentati o diventavano un punto di passaggio, e nel frattempo tu passavi dalla stessa via che era stata realizzata nel 1920, ecco. Questo è un po' il ragionamento.
Diciamo,
ed è un ragionamento
che c'è ancora adesso. Della città che provoca.
Sì, mi dicono sempre che noi siamo, i varesini sono bravissimi a inventarsi scorciatoie così, che l'amministrazione non ha inventato, ma è vero, io ho imparato a scoprire delle micro vie in supercentro per riuscire a passare da una parte all'altra, perché sennò dovevi fare tutto il giro del centro, cose così.
E allora, procedendo per cantieri, ma davvero, se io dico Varese, dico, beh, è una città molto cantierizzata in questo momento.
Beh, te, guardi Varesino, non vorrei mai, io mi sento la responsabilità. Comunque
no,
qualcuno facendo di sì,
Fignani,
allora va bene.
Sì, okay. Sì. Allora procediamo.
Sì. Allora, ce ne sono tanti, iniziati.
Beh, rimaniamo
tanti...
sulla viabilità?
Rimaniamo sulla viabilità, cos'è che mi
stazioni.
Dici?
Stazioni.
Ah beh sì.
Più che viabilità,
allora,
trasporti.
Sì, lì è un po' di tutto, viabilità, trasporti, poi c'è anche una parte di, tra virgolette, arredo urbano, cambio di destinazione. Perché
praticamente
noi avevamo...
l'unione delle due stazioni, chiamiamola così, ma adesso sì, ci spiega che non è l'unione delle due stazioni.
Sì, no, esatto, anche perché l'unione delle due stazioni, ti ricordo che era un progetto del centrodestra, una roba gigantesca,
faraonica,
che ovviamente non ha mai avuto nemmeno l'inizio, ecco. Questo è una soluzione un pochino più semplice, diciamo così, ma che perlomeno rende più... Allora, spieghiamo innanzitutto. Varese ha due stazioni che una volta erano di due società diverse, cioè aveva la stazione nord, in realtà ne ha tre di stazioni, ma vabbè, una era la stazione nord e una era la stazione dello Stato, cosiddetta. Stavano vicinissime una all'altra, ma divise da una specie di buco nero, che era un'enorme piazza che si chiamava Piazzale, ma hai capito perché Piazzale, perché era una roba enorme, Piazzale Kennedy. Con i lavori che sono stati fatti adesso, tra l'altro con il bando periferie di Renzi, non mi ricordo più, Renzi forse era, come si chiama, ha cambiato l'aspetto a questo, e quindi dando un legame alle due stazioni che c'erano, ancora legame non finito, completamente cambiando l'aspetto di Piazzale Kennedy, che adesso è una stazione dei bus un po' più seria per l'esterno, creando un centro anziani che è ancora là da venire, ma vabbè, e rimettendo in ordine la strada davanti alla stazione dello Stato, che è una strada di grandissimo passaggio, perché passano da una parte all'altra di Varese proprio da quella strada lì.
Per titoli, perché abbiamo un minuto e mezzo,
sì.
Il terzo grande cantiere direi la caserma.
È la caserma Garibaldi. È la caserma Garibaldi che si nota meno dal punto di vista viabilistico, ma diventerà il grande centro culturale. È pensato un po' all'europea, di quelli dove c'è sia, dove ci sono videogiochi e libri, dove ci sono sale, studio e caffetterie, cose di questo genere.
Ma la gente, scusami,
tutte opere ferme da 30 anni.
Ecco,
diciamolo,
ma
perché...
ci si accapiglia sulla stanzialità delle opere o no?
Stanzialità,
eternità delle opere, 30 anni.
No,
non è poca
no,
roba.
Posso dire che mi dispiace un po' per i varesini, perché loro si accapigliano per il cantiere. E quindi, siccome sono cantieri che stanno durando da anni, perché
appunto.
C'è una certa
complessità,
c'è stato di mezzo il Covid, c'erano mille altre cose. E insomma, il problema è quanto dura il cantiere. Ecco,
beh, cantieri... dura tanto, la risposta esatto, è tanto.
Esatto, i cantieri grossi durano, scusatemi, ma questa è una cosa... Io ero sempre rimasta affascinata da un cartello a Lugano che diceva il futuro inizia sempre da un cantiere.
Quindi se io lo chiedo a Stefania Radman, Varese, Varese News, e Fabio Fimiani, colonna di Mezzaregione, cioè io oggi posso dire ciao da Varese, città dei cantieri? Sì. È troppo, no, no, non è troppo, è così.
Varese e Bergamo probabilmente sono tra le città che hanno più cantieri in, in Lombardia e che stanno cambiando letteralmente il volto alle, alle città.
E allora Stefania Radman, grazie di questa ospitalità nella città
grazie
dei cantieri. Noi ci leggiamo qualche libro, poi ti vediamo nel corso della giornata. Mancano 5 minuti alle 10, Fabio, diamo come sempre la linea, notte dell'autore, poi qualche minuto di notte dell'autore, uno stacco e torniamo qua. Radio Popolare in diretta è l'operazione, il tour di primavera di Radio Popolare, falla con noi, veniteci a trovare, biglietti della sottoscrizione a premi e una giornata insieme. Come dire, l'auspicio è sempre quella, è farla insieme, una radio più bella.
State ascoltando Radio Popolare.
NDA, un libro in tre minuti.
Siamo al telefono con Daniele Aristarco, autore di diversi libri per ragazzi. Il suo ultimo lavoro è Come essere vento, edito da Mondadori. Il libro racconta il D-Day, la giornata tra il 5 e il 6 giugno del 1944, quindi esattamente 80 anni fa. Una storia così complessa che non poteva essere raccontata con un solo punto di vista. E infatti il libro è una raccolta di 8 diversi racconti, 8 diversi punti di vista, tra i quali quelli di Robert Capa, Anne Frank, Martha Gellhorn.
Penso, guarda, che in generale il racconto della storia dovrebbe essere sempre un racconto corale e mi sembra che in questo momento noi abbiamo una grande difficoltà nel leggere i fatti guardandoli da più punti di vista. Quando mi sono appassionato a questa storia sono andato a cercare anche naturalmente documenti, reportage eccetera e mi sono reso conto che facevo un po' fatica a vedere quell'evento nella complessità, no? Attraverso più punti di vista. E il primo punto che mi mancava è quello dei civili, delle persone che hanno vissuto quella storia anche nei giorni precedenti, perché appunto questa storia poi comincia qualche giorno prima dello sbarco in Normandia, con i bombardamenti che gli angloamericani fanno nelle retrovie per tagliare la ritirata dei tedeschi. È una pratica tipica della guerra, che però ha una ricaduta sui civili immensa e che io non avevo mai letto, insomma, nei libri di testo in genere riportano appunto questa storia come la più grande operazione anfibia. E quindi mi sono detto, ecco, per raccontarla, per ricominciare a raccontarla, per ricominciare a ragionare sulla guerra, soprattutto con i giovani e le giovani lettrici, beh, bisogna partire forse proprio dall'impatto sulle vite degli esseri umani, su tutti e due i fronti e tra i civili. Parto sempre, in realtà, quando scrivo libri per i giovani, dalle domande o dalle curiosità delle bambine e dei bambini. Noi stiamo parlando in questo momento con loro di guerra, ma nella maggior parte dei casi chiediamo alle bambine e bambini un esercizio di fantasia molto complicato, perché in realtà non hanno vissuto la guerra, quindi per converso non riescono nemmeno a ragionare su che cos'è questa pace, che come sappiamo non è l'assenza di guerra, ma è un compito che bisogna costruire ogni giorno. Allora mi sono detto, forse è necessario ricominciare a ragionare proprio su che cos'è la guerra, e quindi in questo romanzo, che è costruito fondamentalmente in 8 racconti intrecciati l'uno all'altro, ho cercato di dare tanto il punto di vista dei civili, dei singoli, dei piccoli paesi che vengono colpiti, devastati per sbaglio, che è uno degli elementi della guerra sostanziali, non basta un elemento come il vento per scombinare le carte, e intrecciare però queste storie anche a quelle che sono le informazioni necessarie per comprendere le dimensioni del fatto e le testimonianze. Robert Capa, la testimonianza fotografica, quella di Martha Gellhorn attraverso il reportage, Anne Frank in 2 pagine del suo diario, ecco, per dare anche contezza di quanto quel fatto è stato fondamentale per il racconto della guerra.
Come essere vento, la giornata che mise fine alla guerra, di Daniele Aristarco, edizioni Mondadori per ragazzi.
infatti siamo a Varese. Chiarimento subito per quelli che ci ascoltano e intendono venire. Detta Piazza del Garibaldino, meglio sì. conosciuta come?
Assolutamente giusto? Chiedere Piazza del Garibaldino.
Non chiedete, no. Vado in Piazza Podestà che vi dicono, boh, che ne so.
Lo disconosciamo.
E voi siete di fianco magari, no? Quindi... centrissimo di Varese.
Di fronte alla Basilica di San Vittore anche.
Ecco.
Attraversato la...
Quella che l'arco. Suona?
Quella che suona, esatto. Quella che però non entra grazie a... a Zacca che ha coibentato i microfoni, non so cosa
ha coibentato la libreria, esatto, cioè quando cioè, entrano suoni
cioè noi lo
esterni.
Sentiamo ma nei microfoni zero,
niente.
Cattivissimo, niente, cioè il clero non entra nell'onda, cioè.
Una meraviglia.
Era bello un po' di rumore di campagna, di solo di campagna.
Lo so, ma i tecnici sono tecnici, cioè ti dicono io sto facendo un lavoro buono se non si sente niente. Poi siamo noi cialtroni che diciamo no, ma se si sente rumore è buona cosa.
Esatto,
c'è conflitto, suono, c'è
no,
conflitto. Falla con noi, ve lo ricordo, è qui in diretta da Piazza del Garibaldino, Libreria Ubic, per tutto il giorno, da adesso fino alle 7 di questa sera. Radio più bella, speriamo sempre di farla e anche insieme. Dicevo all'inizio, Fabio, ti sei presentato dicendo, oh, io ho invitato un po' di gente adesso fino alle 11:30, io ho detto va benissimo, e quindi cominciamo,
corriamo,
che abbiamo ospiti oggi a casa. Benvenuti Filippo Bianchetti e Fiorella Gazzetta, benvenuti, così vediamo anche se sentono i microfoni.
Buongiorno.
Grazie. Buongiorno.
Ci guardano severi, ma ci sono. Mi guardi?
Sì.
Abbiamo detto nome, cognome, diciamo perché sono qua?
Assolutamente, assolutamente sì. Parliamo di sociale. In questa pagina parliamo di sociale, parliamo di medicina in particolare, di due impegni a favore della sanità pubblica e a favore della sanità per le persone straniere, le persone senza fissa dimora, due ambiti piuttosto complicati, come raccontiamo spesso, non solo in Lombardia, non solo a Milano e anche qui in città e anche in provincia. In realtà, perché una entrambe le iniziative si svolgono sia in città che in provincia.
Mi ha molto colpito, Fabio, quando mi hai detto: guarda, i primi ospiti li volevo fare appunto sul tema, perché Filippo Bianchetti è della Rete Sportelli Antiliste d'Attesa Ambulatori Pubblici, che è già un argomento che alcune ascoltatrici e ascoltatori avranno sentito nominare, non soltanto le liste d'attesa, ma il fatto che ci si cominci a muovere anche sul dire, vabbè, poi in mezzo a quel dedalo però delle cose si possono fare, c'è qualcuno che se ne occupa.
Beh, raccontiamo che a 37.2 questo è un tema anche a Metro Regione che trattiamo abbastanza.
E poi Fiorella Gazzetta, appunto, sanità di frontiera. Allora io vedevo queste due cose e vi chiederei, ma c'è una, cioè, se voi doveste parlare di Varese, al di là dello specifico, nel senso che la questione sanitaria è uno dei temi che fuori dai lustrini e dagli slogan delle città, ogni città fa i suoi slogan, ma invece direste cova sotto la cenere, neanche tanto sotto la cenere, un problema serio?
Ma sicuramente la salute è il primo argomento di discussione in qualunque bar da qualunque parrucchiere. È un tema molto sentito, ovviamente. Abbiamo perso l'idea che sia un diritto, per cui attualmente quando si deve fare qualche cosa si è prontissimi, chi può, a mettere mano al portafoglio, nonostante si sia già pagato tutto con le tasse. Poi chi non può invece rinuncia alle terapie, alle cure, alle diagnosi. Con questo con un grave danno per la salute, per tutti. È un ritorno economico negativo, tra parentesi, se volessimo guardare le cose da ragionieri, anche il ritorno economico sarebbe già bastante per dire che non va bene. Però in prevalenza è un ritorno di sofferenza e di... accorciamento della vita delle persone. Si può misurare in anni di vita persi, c'è chi fa questo lavoro, gli epidemiologi ti dicono che ti fanno il conto, ogni certo provvedimento di politica sanitaria comporta tot anni di vita persi, e non sono argomenti molto divertenti, bisogna andarsela a cercare. Evidentemente c'è una bellissima rivista che si chiama Epidemiologia e Prevenzione, che riporta questo tipo di riflessioni.
È una città che sta invecchiando, Varese?
Ma no, non credo, ci sono anche tanti immigrati, per fortuna, che ci pensano loro alle nascite.
E quindi è un po' come se copriste voi due i due fronti della faccenda, però, cioè, appunto, Fiorella che poi sì. Ci parlerà di quell'aspetto degli stranieri e tu, adesso io il tuo,
sì, tutti, sì, sì.
E tu che in qualche modo però di una popolazione invece nativa che va invecchiando e che quindi ovviamente la dimensione della sanità la capisce altro che è legata
credo che
alle
sia un problema
attese, eccetera.
Così piuttosto universale in Italia, no? Ah. Ecco. Sì, per cui gli stranieri ci aiutano per il lavoro, ci aiutano per la natalità, ci aiutano per le tasse, dopo riparla anche Fiorella di questo argomento, ma tornando al discorso generale che vale per tutti, italiani e non, di origine e non, il tema della difesa della salute è il tema di cui si occupano gli sportelli più ampiamente, che non solo riguarda le liste d'attesa. Le liste d'attesa sono una chiave di lettura immediata per chiunque, no? Dei problemi della sanità. Un problema con cui ci scontriamo tutti, anch'io. Per cui, facendo gli sportelli, abbiamo visto che i volontari che fanno gli sportelli spesso fanno il ricorso per sé o per i propri
familiari.
Che cosa
vuol dire, appunto, ricorso sportello? Raccontiamo, allora,
sì.
Non si ottiene la visita, non si ottiene l'esame, sì. E voi che cosa
sì,
fate?
Il medico, che sia specialista sportelli. O medico di base, prescrive l'esame o la visita e deve attribuire a questa prestazione un codice di priorità. I codici di priorità sono 4, la U di urgente 3 giorni, la B di breve 10 giorni, la D di differibile che sono 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami strumentali e la P di programmabile che sono 120 giorni. L'ente sanitario, nel caso è il direttore generale della SST, è responsabile dell'applicazione della legge e quindi di dare gli appuntamenti nei termini, cosa che tutti sappiamo non succede quasi mai. Per cui c'è un'inadempienza generalizzata, globale, continuativa, peggiorativa, per cui le persone arrivano allo sportello, al CUP, e rimbalzano via, senza appuntamento per la lista è chiusa, che è fuori legge anche questo, parlo di legge, non di idee mie, oppure riesce ad avere l'appuntamento troppo lontano del tempo, molto più lontano che non quello che è stato richiesto dal medico per esigenze cliniche, quindi della salute, e quindi con un danno per la salute potenziale ma anche reale, che diventa spesso anche reale, oppure troppo lontano nello spazio, gli dà l'appuntamento chissà dove, poi magari si tratta di persone con difficoltà agli spostamenti per vari motivi, no?
Quindi si rivolge a questi sportelli che sono aperti in collaborazione dove?
Sì. Allora, per questo 2 anni fa a Lodi è nata questa esperienza degli sportelli che aiutano il cittadino a richiedere il rispetto della legge al direttore generale. Il direttore generale è tenuto a rispondere positivamente. Infatti l'esperienza è stata molto bella perché fino adesso il risultato è stato del 95% di risposte positive rapide, quindi funziona molto bene questo sistema. Adesso sta facendo delle manovre diversive per cercare di annullare questa possibilità, ma sono sempre contro la legge e quindi andremo avanti. Questa esperienza si sta estendendo molto in Lombardia, è nata a Lodi, come vi dicevo.
Nell'eccellente regione sanitaria?
Sì, sì, beh, la parola eccellenza forse la usiamo per sua eccellenza, ma non, a me sembra fuori di luogo parlare di eccellenza.
Esatto, apposta,
in generale.
Ho usato questa parola che appunto sì, sì, viene no. Proclamata, declamata sì, ogni dove.
È propaganda. Allora, il punto è... no, c'è anche tanto di buono, intendiamoci, però non lo chiamerei eccellenza. Buona sanità. Ma allora, si è creato un grosso movimento che comprende poi gruppi anche importanti come CGIL, SPI, Sindacato Pensionati Italiani della CGIL, ACLI e diverse altre associazioni più piccoline, magari locali, oppure anche non locali, come la cooperativa Lotta per l'Emarginazione, che è più ampia, non è solo Varesina, o Medicina Democratica, insomma, poi la collaborazione con 37.
Aprendo quanti sportelli a questo punto qua?
Adesso in Lombardia sono 40 e stanno aumentando, a Varese sono 12 e stanno per diventare 13. Distribuiti bene nella provincia, perché la provincia è fatta di due SST, nord e sud. E
per una frequentazione ormai quotidiana di persone che vengono.
E noi intercettiamo una piccola parte di quelli che rimbalzano via dagli sportelli, perché sono un'enormità le persone che rimbalzano via dai CUP, o prendono un appuntamento fuori tempo, fuori luogo. Quindi, noi ne intercettiamo un certo numero, ci piacerebbe intercettarne anche di più. Stiamo cercando di aumentare i volontari, anzi qui lancio un appello perché ci servono volontari dalla provincia di Varese e un po' dappertutto, se uno vuole a 10 km trova uno sportello per fare il volontario.
Appunto, ma per capire, visto che la disponibilità, cioè la presenza di sportelli c'è, eccetera, cioè quotidianamente avete quante persone quotidianamente?
Il conto non l'ho fatto, però se penso che grosso modo ogni sportello si apre una volta alla settimana per due ore e mediamente vede 4-5 persone, fate un po' il conto.
Sì.
Non è un numero enorme, però è un numero molto significativo.
Certo.
Poi a livello regionale stiamo cercando
anche perché le persone sono sole in queste vicende, per cui riuscire ad agganciarle è opera non facile e meritoria.
Sì, quello che facciamo è scrivere un ricorso con abbiamo delle lettere predisposte per questo, con i riferimenti di legge, lettere che vengono firmate dal paziente, perché è lui il titolare dell'azione, opera alla quale noi contribuiamo spedendo una PEC al direttore generale e poi tenendo conto di quello che segue, perché ovviamente poi se la persona trova altre difficoltà l'aiutiamo ancora, a volte dobbiamo mandare dei solleciti per esempio, quindi si instaura un filo che dura il tempo per la soluzione del problema di quella volta lì.
Mediamente quant'è questo tempo?
È breve, diciamo che mediamente la settimana.
Una settimana, grosso modo.
Sì, mediamente sì, a volte il giorno dopo, a volte ci vogliono due settimane, magari un sollecito. Poi gli sportelli, dicevo, hanno un'ambizione anche più grande. Beh, prima di tutto c'è un coordinamento regionale che cerca di risolvere i problemi per tutti, di trovare le modalità migliori per rispondere alle varie problematiche, con un gruppo di legali che ci fanno da supporto. Poi l'ambizione è quella di passare dalla soluzione del problema individuale, che è molto importante ma è limitata, alla soluzione del problema generale. Cioè, il problema generale è l'insufficienza dei servizi sanitari pubblici, che per essere risolta ha bisogno di assunzioni, ha bisogno di allargamento degli orari, ha bisogno di personale, di strutture e quindi di investimenti che la sanità pubblica non riceve da tanto tempo, anzi sempre meno. Ovviamente poi questo tira la volata al privato, che alla sua dignità, per carità, però dovrebbe avere un ruolo ancillare e collaborativo e invece si fa gli affari suoi.
E questo è, come dire, il panorama delle politiche sanitarie ufficiali e non ufficiali, ufficiose, che ci accompagna da tempo. Dopodiché, quando si aggiunge alla dimensione delle persone con tessera sanitaria, diciamo così, ma senza risposta, la quantità di persone che invece una tessera sanitaria non ce l'hanno nemmeno, e prima appunto Filippo diceva, certo, Varese, città che sta invecchiando, però fortunatamente invece una quota di immigrati che ci sono e che insomma tengono un equilibrio, appunto, e allora andiamo da Fiorella, che di quella parte lì, cioè di chi una tessera sanitaria non ce l'ha, e che a questo punto diventa strutturalmente una questione da coprire.
Esatto, una grossa questione importantissima.
Voi?
Noi dal 2009 abbiamo dato vita a questo ambulatorio per gli stranieri senza permesso di soggiorno e anche senza dimora. Li chiamiamo senza dimora perché la fissa dimora non ce l'ha nessuno di queste persone, quindi abbiamo deciso di chiamarli senza dimora, togliendo il nome fissa.
Allora, questo ambulatorio è dedicato a queste persone, ha già, vediamo circa un 500-600 persone all'anno, abbiamo 3 ambulatori alla settimana, di 2 ore l'uno, poi ovviamente si sconfina sempre, vediamo almeno un 100-120 persone nuove ogni anno. Sono persone che vengono un po' da tutti i paesi del mondo, principalmente comunque vediamo, all'inizio erano molte badanti ucraine quando noi siamo partiti perché c'era l'esigenza di rispondere al loro bisogno di salute, che non veniva assolutamente diciamo soddisfatto da nessuno.
Cioè le persone che danno un grandissimo servizio agli anziani, diciamolo, perché senza le badanti in questo
paese erano quasi tutte badanti allora, infatti
non hanno diritti.
Infatti faccio presente,
sottolineiamolo perché
certo, faccio presente che nel 2009 è stato l'anno del reato di clandestinità, in cui è stato decretato il reato di clandestinità e noi siamo partiti proprio nella città che allora era l'emblema della Lega e diciamo del razzismo, possiamo dire così?
Assolutamente ecco. Sì.
Però da allora diciamo abbiamo segnato un ruolo importante perché siamo riconosciuti da tutte le autorità, sia amministrative che questura, polizia, vigili urbani, eccetera. E ci mandano spesso le persone per qualsiasi motivo, perché ormai siamo diventati praticamente un po' il centro.
Cioè vi mandano?
Sì, esatto. Sì, ci inviano. Ci
cioè,
inviano.
Voi che vi occupate delle persone senza permesso di soggiorno, le a volte istituzioni dicono inviano, guarda, sì, ci sarebbero delle persone da curare.
Vai lì, ma non solo per la cura, anche per l'assistenza sì, sì. sociale, tra l'altro. Noi siamo praticamente tutti volontari, il nostro ambulatorio è completamente gratuito. E siamo medici, infermieri, psicologhe, psichiatre e volontari all'accoglienza e abbiamo anche degli specialisti che ci affiancano al bisogno, quindi se abbiamo bisogno di fare degli accertamenti più importanti anche a livello ospedaliero. Siamo riusciti a creare questa rete e siamo riconosciuti, eravamo riconosciuti dall'ATS e dalla SST, allora azienda ospedaliera Macchi e allora ASL 3 di Varese.
Poi, la fantasia italiana è meravigliosa.
Sì, non è ancora finita la storia.
Non è finita perché nelle varie modificazioni e cambiamenti della legge sanitaria della regione Lombardia ci siamo ritrovati dopo l'ultima legge regionale sanitaria della regione Lombardia con questo diciamo sovvertimento di tutte i punti di riferimento per la sanità a livello burocratico perché le ATS sono diventate aziende territoriali sanitarie che non offrono più servizi sanitari e le SST sono diventate quelle che offrono servizi sanitari e si occupano anche di territorialità, cosa di cui non si sono mai occupate, per cui questo ha creato un grosso diciamo impasse nell'assistenza sanitaria territoriale.
Il risultato adesso è che grazie anche alla pandemia non siete più ospitati
noi,
pubblico ma alla Casa della Carità.
No, non siamo ospitati a Casa di Carità noi, no? Assolutamente. Neanche. No, noi non abbiamo una sede.
Andate in giro?
No, adesso vi spiego. Fino al 2020, anno della pandemia, eravamo ospiti delle ACLI che diciamo assieme ad altre associazioni hanno sostenuto il nostro progetto, sia diciamo dal punto di vista economico che dal punto di vista anche politico e sociale. Con la pandemia le ACLI hanno chiuso tutto e noi ci siamo ritrovati con niente. Ci hanno offerto un camper, vi immaginate a marzo, un camper in una piazza che era Piazzale Kennedy, di cui si parlava prima, vuoto, senza nessuno in giro, senza avere la possibilità, ci hanno dato il comune, ci ha dato la luce, la corrente, ci ha dato la possibilità di utilizzare i servizi sanitari che c'erano in Piazzale Kennedy, che prima era diciamo serviva come mercato.
E a 3 anni adesso?
Da questi 4 anni poi a maggio Casa Carità, che è un'organizzazione, Pane di Sant'Antonio eccetera, che ha sede al quartiere della Brunella in via Marzorati, ci ha offerto questo ambulatorio piccolissimo che loro avevano inutilizzato. Quindi noi siamo ospiti da loro da 4 anni praticamente, e anche se diciamo il luogo non è precisamente un luogo adeguato per questa attività, in quanto allora Allora non abbiamo una sala d'attesa. I pazienti allora poi col Covid devono stare fuori, inverno, estate, tutto, cioè ancora adesso non abbiamo una sede adeguata, l'ambulatorio è piccolissimo, non abbiamo la possibilità di avere un luogo in cui le psicologhe e le psichiatre possono parlare con i pazienti, per cui si va nei vari studi di ognuna per e non c'è un luogo di aggregazione, nel senso che non abbiamo una segreteria, cioè facciamo tutto in un piccolissimo spazio.
Quindi da Varese l'immagine della creatività italiana è questa, mi sembra di capire. Allora, la politica, quella governativa, istituzionale e regionale, dice no, teniamoli lontani, teniamoli senza permesso, cacciamoli a casa se possibile, chi se ne frega, ma comunque, e teniamoli nel caso senza permesso. Certo, quando poi però ce li abbiamo senza permesso, ci rivolgiamo al volontariato per dire occupatevene, perché vi chiamiamo noi per dirvelo. Però al volontariato una sede manco gliela diamo e diciamo fatevi ospitare da amici. Questa è la situazione. Ma che meraviglia.
È notevole, veramente notevole. Uno spaccato di questo paese.
Graziella, grazie mille di questo racconto e anche Filippo, grazie mille di questo
posso
racconto.
Aggiungere solo una cosa? Prego. Chi è interessato al tema di sportelli?
Certo.
Può andare a vedere un sito che è www.sportellisalute.lo di Lombardia.it oppure scrivere una mail a info@sportellisalute.lo.it.
Grazie mille,
grazie.
Buoni sportelli. Grazie. 10:20 e una manciata di minuti in più. Dato che Fabio Fignani ha detto no, ma io ho invitato un po' di gente. Adesso vogliamo vederlo perché giustamente di sanità, insomma, se ne va, bisogna parlarne con una certa anche formula perché ci sono venute delle persone, poi citavano il Covid e poi Fabio mi ha detto no, poi infatti adesso per la prima volta post-Covid
torna la fiera,
si riapre qualcosa
di bello ai giardini estensi di cui grosso, parlavamo,
che io ho visto,
esatto,
inconsapevolmente,
esatto,
come Scaiola. Ho visitato i giardini inconsapevole. E allora, agili e scattanti con la fiera che incombe, Silvia Novembre qui con noi invece, buongiorno, benvenuta. Dal 16 giugno si va a fare quello che da una valanga d'anni ormai non c'è più, non sarete neanche più abituati.
Una fatica immane, sono 10 anni che non lavoriamo alla fiera.
Fiera del distretto di economia solidale.
Cioè roba...
La fiera del... si chiama alla fiera del DES e erano appunto 10 anni che non la facevamo. E era tanto tempo che volevamo riproporla ma non avevamo più le risorse, non eravamo più abituati, non c'erano le energie, non avevamo manco i soldi in realtà. Fortunatamente mamma Fondazione Cariplo ci ha premiati con un abbiamo vinto, siamo stati bravi, abbiamo vinto un bando e quindi tra le variazioni c'era proprio l'idea di poter riproporre questa fiera che mette un po' insieme tantissime realtà del nostro distretto, del nostro circuito, della provincia e ci ha dato un po' l'iniezione che serviva, no? Economica, perché comunque i costi sono considerevoli. E...
che era un appuntamento importante di una città anche
della provincia
ricca, cioè,
beh, è ricca anche significativa, no? Significativa, decisamente.
Sì, noi l'abbiamo sempre fatta in maniera itinerante, no? Perché essendo un distretto provinciale l'abbiamo fatta a Saronno, a Malnate, a Gavirate, abbiamo fatto un po' in giro. Quest'anno c'è stata questa grande, cioè volevamo proprio farla in grande, ma perché non ai giardini, perché non in centro, ci torniamo e però la facciamo in un posto bello. E il comune ci ha molto sostenuto, ci ha dato il patrocinio, ci ha dato la sede, ci ha aiutato tantissimo in tutti i vari aspetti.
Alla faccia ridente di chi ancora quasi non ci crede, dice oh domenica.
Ma adesso sta facendo la danza della pioggia però.
Sì, esattamente. Esatto,
ma adesso... cosa ci sarà in questa fiera? No, perché hai l'occhio illuminato. Domenica 16, adesso.
80 espositori, cominciamo a dire questo.
Esatto,
che non è... Di che cosa?
Allora, tantissime realtà del territorio che possono essere delle piccole realtà artigiane o agricole, tanti produttori di cibo, tanti producono cibo. Ma anche oggetti, artigianato.
Raccontaci quello che ti, un paio di quelli che ti piacciono di più.
Allora, una cosa curiosa che mi piace tanto, cioè una cosa che non avevo mai visto, è abbiamo questa associazione che si chiama Ecoverso, che propone l'acquisto collettivo di auto ibride ed elettriche, fanno tantissima cultura anche su cosa significa fare mobilità sostenibile e proporranno dei test drive, no, sul Via Sacco, perché la Via Sacco l'abbiamo dovuta chiudere perché non ci
quella grande dove sei passato tu,
quella davanti ai giardini,
l'abbiamo
stesso.
Dovuta chiudere perché non ci stiamo dentro i giardini, siamo troppi e quindi
che abbiamo, non sono piccoli, diciamo.
E abbiamo dovuto chiudere la Via Sacco e una parte di questa che è chiusa verrà utilizzata per i test drive. Quindi ci saranno i proprietari delle auto che si rendono disponibili a provarle e a raccontare tutto quello che concerne quest'auto, perché comprarla, eccetera.
Questo non lo chiedo a te, Silvia, me lo chiedo a Fabio Fimiani, tutta per te anche l'ora che fa niente. È quello che ci sarà. Assomiglia al clima di Varese o arriva come un corpo estraneo in qualche modo a una città come Varese?
Ma no, visto che del territorio fa parte a pieno titolo, sì, anche sì, mica possiamo parlare solo degli aspetti negativi come abbiamo fatto prima per la sanità, ci sono anche gli aspetti positivi e questo è la riprova. Se 80 realtà si trovano ai giardini estensi una domenica d'estate, no, di primavera, chiedo scusa, non siamo ancora in estate, è una bella cosa.
Senti, si paga?
No, gratuita, no, gratuita. Anzi, però ci possono sostenere. Abbiamo una lotteria perché dobbiamo.
Ma tu guarda.
Io li ho portati.
Ci spieghi come si fa?
Io li ho portati perché ho detto magari possiamo fare uno scambio. Io prendo un po' dei vostri.
Cioè, avete una sottoscrizione alla lotteria. Esatto. Ma tu guarda, e lì quel giorno la fanno.
La facciamo quel giorno. Il primo premio è un cuoco a domicilio.
Cioè, proprio glielo date?
Sì, glielo diamo. Il primo premio lo mettiamo proprio anche in evidenza. Sì. È un cuoco, racconta storie, conosce benissimo il territorio, è veramente un'esperienza averlo
questo
a casa.
Lo voglio l'anno prossimo nella sottoscrizione dell'operazione prima di Radio Popolare.
Stiamo dicendo al nostro ufficio commerciale.
Hai vinto un cuoco. Silvia Novembre, divertitevi
grazie,
domenica 16.
Grazie mille.
Ciao. Ma tu guarda, sono quasi le 10:30, Fabio, diamo la linea alle notizie di Popolare Network,
ci
che ci mancherebbe, poi continuiamo da Varese, qui, Piazza del Garibaldino, Libreria Ubic, veniteci a trovare, ci sono anche i biglietti della sottoscrizione a premi di Radio Popolare, sai, tutto è tutta una sottoscrizione. Ciao, a tra poco! Otto minuti dopo le 10:30, come noterete, questa non è la sigla di Tutto Scorre, perché è la sigla invece del tour Falla con noi di Radio Popolare, infatti da Varese. Oggi Piazza del Garibaldino. Allora, durante il giornale radio, Fabio Fimiani è rimasto qua, in libreria Ubic, a far salotto, proprio a far salotto con le persone, con Stefania Radman seduta sul divanetto, e poi intanto c'è altra gente che è arrivata,
gli ospiti,
tutti qua a chiacchierare, sì, ma poi anche gente in giro per la libreria, poi è arrivato anche Liguori che adesso si è messo su un altro divanetto, e in puro stile Indro Montanelli adesso si incazza, scusami Lele, no, sorride benevolo perché è proprio seduto come la fotina, hai presente quella di Indro Montanelli con la macchinetta da scrivere?
Quella vita credo fosse in Ungheria.
Ma lui credo, spero che stia compilando invece dei biglietti della sottoscrizione a premi di Radio Popolare, li sta compilando, questa è una buonissima cosa. Io invece, mentre tu facevi il salotto, sono andato a farmi un giro. Allora, per tutti
alla scoperta di Piazza del Garibaldino?
No, per tutti quelli che, insomma, Varese non la conoscono, gli altri lo sanno, però Piazza del Garibaldino è centro, che più centro non si può, cioè zona di shopping, zona di bar, di shopping, di portici, di porfido per terra, zona vecchia.
No.
No, cosa c'è? Il fono assorbente, cosa c'è? Fai segno.
Non è porfido.
No, cos'è?
Che cosa sono quelli grandi?
Ma che ne so? Cosa c'è?
Non mi viene la parola.
I lastroni, quelli che abbiamo anche a Milano.
Quelli che odiamo noi
ciclisti. Quelli che odiamo, quelli che si sconnettono.
Adesso
okay.
Mi viene la parola.
Ma qui è pedonale, quindi va bene.
Va bene.
Tutto pedonale, negozi sciccosi, bar sciccosi, gente in giro che passeggia, c'è una bellissima giornata di sole fresco, devo dire, al momento, e quindi va bene. Abbiamo chiuso la prima parte praticamente è Radio Iniziative in questo momento, dicendo il 16 dicembre si riapre dopo anni e
giugno
anni. Il 16 cosa hai detto? Dicembre? No, giugno. Sì, certo, adesso,
esatto,
domenica si riapre, quindi abbiamo parlato dei giardini estensi e della mega fiera, no, non so.
Sì, 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 beh, una bella, okay. 80 espositori, una gran fiera del commercio eco solidale, del distretto di economia solidale.
Oh, se invece spostiamo il calendario, la settimana successiva, giusto, è sì, sempre domenica?
No, è sabato.
È sabato, quindi proprio 6 giorni dopo. Oh, e qui mi piace e mi diverte quello che succederà sabato, no? Sto pensando alla al monte di scemenze che abbiamo sentito dire in campagna elettorale e vabbè, e infatti mi veniva quasi voglia di presentarli come due, cioè abbiamo qua due ospiti che, cioè, lo vogliano capire o non lo vogliono capire, però statisticamente non sono normali, giusto? Cioè,
assolutamente anormali.
Siamo su questa dimensione qua, giusto?
Giusto,
per
giusto.
Qualcuno non lo siamo. Per qualcuno non lo siamo. Noi ci sentiamo più che normali.
Statisticamente.
Statisticamente.
Se ne mettano il cuore in pace.
Ma chi è normale?
Da vicino. Come si sa, da vicino nessuno è normale. Esatto. Il problema è che poi a sentirli parlare anche da lontano uno se, esatto, ne fa un'idea. Per dire, infatti anche te c'hai un po' di problemi, no? C'è, cioè, il generale con lo struzzo, col...
Attenzione ai capelli rossi e agli occhiali, che bella, poi incide tantissimo.
Oh, non sono più rossi i miei capelli, comunque.
22 giugno, caro Pride Night, cioè qui a Varese.
Eh sì.
Che bello.
Sì, qui a Varese, dal 2016 organizziamo il Varese Pride.
Benvenuti Valentina Cusano e Giovanni Boschini, presidente lui dell'Arcigay. Tu cosa sei? Dammi una qualifica, che sennò la sbaglio.
Io faccio il bollino. No, sono, faccio parte anch'io di Arcigay Varese come consigliere volontaria e sono la coordinatrice del Varese Pride.
Come sarà accolto qui a Varese il Pride?
Ma in realtà bene, nel senso che ormai da diversi anni, dal 2016 organizziamo il Pride a Varese e ci sembra che venga accolto comunque bene dalla cittadinanza. È organizzato in partenariato con il comune di Varese e quindi tutto sommato sarà una giornata di gioia, di festa, ma anche di riflessione politica, anche un po' in base a quello che dicevi. Purtroppo il nostro paese si è classificato 36esimo su 43 paesi europei per rispetto dei diritti LGBT, prima di noi c'è praticamente chiunque, qualsiasi paese. Di recente il nostro paese, tra l'altro, non ha firmato la dichiarazione europea sui diritti LGBT insieme a Bulgaria e Romania, no, ha deciso di non firmarla e poi vabbè, c'è sempre il solito...
Quindi possiamo dire che statisticamente l'Italia non è tanto normale, quindi forse...
Assolutamente.
No? Cioè, a guardare la statistica, gli italiani se ne rendano conto, non siamo tanto normali rispetto alle classifiche di tutti gli altri paesi. Vabbè.
Sì, purtroppo siamo tra gli ultimi paesi in Europa per rispetto ai diritti LGBT+, per cui, diciamo, sabato è un momento di festa, ma anche un momento di rivendicazione politica, di occupare lo spazio pubblico per dire che ci siamo e che vogliamo più diritti, chiaramente, e perché in Italia sono praticamente assenti.
Però io, appunto, avevo fatto quell'entrata un po' stupidotta, però... Perché secondo me invece c'è una questione dentro, cioè a guardare come le persone vivono, sia nel bene che nel male, c'è una distanza abissale tra le scemenze che vengono dette a mo' di slogan, sia in bene che in male, cioè raccontare di un pezzo di mondo vuol dire raccontare di un sacco di vite che sono organizzate per i fatti loro, che hanno un futuro, che hanno dei progetti, eccetera, e altrettanto invece un bel pezzo di vite che poi si imbattono in discriminazioni, in alcuni casi invece in situazioni pesantissime di violenza, e che però presentano una tale distanza dalle cose dette pubblicamente che rischiano di sembrare entrambe la fotografia di qualcosa che avviene all'ombra dei riflettori, quelli appunto che vivono di slogan.
C'è sempre da considerare che gli slogan sono fatti per finire un po' lì, in quello slogan lì, nel senso che bisognerebbe sempre approfondire.
poi questi sono ovviamente gli obiettivi di associazioni come può essere Arcigai Varese su questo territorio, che oltre ad avere un Varese Pride ha anche un centro arcobaleno che lavora proprio in questo senso. Quindi...
c'è vita oltre gli slogan, insomma.
Esatto, esatto. Fermarsi un po' a quello, come diceva Giovanni, noi abbiamo aspettative molto, molto positive, cioè di grande partecipazione sul Varese Pride, ma per questo perché lo abbiamo sempre visto negli anni. La partecipazione cresce, l'inclusività cresce, quindi da questo punto di vista siamo molto tranquilli. Quello che possiamo fare di più è cercare sempre di creare uno spazio sicuro anche all'interno del Varese Pride. Come diceva Giovanni, è un momento di riflessione, è un momento politico, è un momento in cui ci si raduna anche per fare il punto della situazione. Si riportano determinate tematiche senza mai dimenticare quello spirito di festa che è la connotazione più colorata della nostra comunità per certi versi, ma la serietà con cui vengono affrontati questi progetti, che sia il Varese Pride, che sia un centro antidiscriminazione come può essere il centro arcobaleno di Varese, la serietà è indiscutibile. Per quello dico, bisogna sempre approfondire da una parte e dall'altra, ovviamente, mai fermarsi e venire a vivere le situazioni, perché una delle frasi forse che sentiamo un po' buttate lì, dimmi se sbaglio Giovanni, io non vengo al Pride, magari dalla stessa comunità, non vengo al Pride perché non ci credo. Però secondo me quello che ha cambiato tanto e ha reso ancora più forte tutti i Pride italiani, tanto che c'è un'onda Pride di 50 Pride, è proprio questo, che la gente poi viene, comprende che cos'è un Pride, comprende i suoi valori e partecipa perché sa che è un momento di raccoglimento per tutta la comunità, aperto a tutti, quindi sta diventando fortemente inclusivo e non è più solo la comunità LGBT, ma è la comunità LGBTQIA+. Quindi tutto, famiglie, nonni, nonne, zii, bambini, tutti partecipano con una forza, un impatto e un'energia che poi persiste e rimane e ci permette di continuare a lavorare in questo senso e affrontare ogni giorno quei momenti più difficili e più complicati che possono essere discriminazioni, violenze.
Cioè basterebbe non chiudere gli occhi e andare un po' in giro anziché star chiusi nei propri pensieri, e uno potrebbe vedere le mille facce possibili delle cittadinanze. Prima parlavamo degli stranieri, cioè le mille esatto. Facce delle cittadinanze
di quello che esiste.
Ma anche perché nelle differenze troviamo tanta ricchezza, quindi prima di giudicare dovremmo fortemente conoscere e avvicinarci a qualcosa che magari fino a quel momento lì non abbiamo mai tenuto in considerazione.
Ma questa ondata sloganistica, adesso l'abbiamo chiamata ondata sloganistica e ci sta, come dire, presenta degli aspetti che vi preoccupa oppure invece davvero è lontano da tutto?
Beh, sicuramente ormai si è aperta la strada a un certo modo di parlare, anche di esprimersi con un linguaggio d'odio che poi ci investe anche indirettamente. Faccio questo esempio: noi facciamo dei banchetti informativi qua in centro a Varese e una volta magari certe frasi, certe espressioni alcune persone se le tenevano un po' in testa, adesso vengono lì proprio a dircele, ecco, perché ormai anche una certa parte della politica ha sdoganato un certo modo di parlare che è dannoso e poi si ripercuote un po' a catena, no? E sicuramente c'è uno scollamento da parte di una certa parte della politica e la cittadinanza, ma si vede anche nell'altissimo tasso di astensione al voto, purtroppo, no? che c'è e che è sempre più in aumento, e tra l'altro secondo una ricerca nella comunità LGBT+ è anche maggiore rispetto alla popolazione generale.
Dato che io mi muovo da ignorante quale sono, vedo, cioè tutto ruota e torni ai Giardini Estensi.
Esatto.
Torniamo ai Giardini Estensi con il Varese Pride.
Il Varese Pride il 22 giugno, Giardini Estensi, Giardini anche lì.
La partenza è in Piazza Montegrappa.
Esatto.
E poi l'arrivo con la serata.
Abbiamo un programma molto fitto.
Fino a luna di notte ai Giardini
anche
Estensi.
Oltre, quest'anno anche andremo anche oltre, proprio per offrire un momento di impatto e di divertimento ancora più celebrativo.
Quindi punto di partenza, Montegrappa a che ora?
Allora, ci ritroviamo in Piazza Montegrappa alle 16, poi partiamo con il corteo attraverso la città, passeremo anche da qua, quindi il percorso è nel centro della città, alle 17 si parte per arrivare in tenso struttura ai Giardini Estensi, dove inizierà la Pride Night alle 19 con ingresso assolutamente gratuito, tantissimi ospiti, tantissimi artisti sia locali che nazionali. e poi ci sposteremo per un after pride party official presso il salotto di Varese dall'una di notte in poi.
Cos'è il salotto di Varese?
È un locale LGBT.
Ok. Grazie, ciao, ci vediamo lì.
Grazie.
Ciao, grazie, ciao, ciao.
Varese Pride, sabato 22 giugno. Grazie, grazie Valentina Cusano, grazie Giovanni Boschini. Abbiamo casa piena, Fabio, tanti ospiti, casa piena, libreria Ubic qui in Piazza del Garibaldino a Varese, tanti ospiti, ma mettiamo a suo agio anche il nostro nuovo ospite, cominciando proprio dal suo tema specifico. Piace questa cover dei Beatles? Che
bellissima, i Beatles mi ricordano la mia gioventù e le corse ai giardini estensi, dove ho imparato allora già ad apprezzare il verde di Varese.
E come direbbe Gassman, Aridinget, giardini estensi.
Torniamo sempre a bomba.
Benvenuto, innanzitutto. Grazie. Beh, ma in questo caso torniamo anche proprio a tema, perché i giardini non sono solo, come dire, contesto all'interno delle quali facciamo qualcosa, ma sono centro anche dell'argomento invece che si può sviluppare. Daniele Zanzi, benvenuto innanzitutto.
Grazie a voi.
Buongiorno, abbiamo invitato Daniele Zanzi, che è agronomo, è stato anche vice sindaco della città, è un grandissimo esperto di giardini storici, perché vogliamo raccontare questi giardini, perché appunto che Varese sia una città verde è noto, ma la natura di questo verde non è probabilmente nota come potrebbe essere. Ieri, chiacchierando con Daniele Zanzi, io ho usato la frase tipica per definire Varese città giardino e sono stato ripreso.
E infatti poi tu mi hai portato un titolo che è veramente affascinante, perché la città in un giardino è meglio che una città giardino.
Certo.
E lì si apre un mondo, ce lo spieghi.
Certo. Il mio termine nasce da una vita vissuta in queste terre e una conoscenza profonda del territorio. Varese è un capoluogo di provincia unico nel panorama italiano per la quantità di verde. Pensate che il 70% del territorio ha vincoli paesaggistici rispetto a una media lombarda del 45%. Ma il fatto sorprendente è che Varese ha la bellezza di ben 26 parchi tutelati dalla legge del 1939, la cosiddetta legge Bottai, la quale mette una tutela sulle opere d'arte, sulle ville, ma anche sui parchi. È unica questa città. Di questi 26 parchi, circa 3 milioni di metri quadrati di verde, 20 sono privati e 6 sono pubblici. Tutti i giardini storici.
La percentuale fa abbastanza impressione.
Sì, ma questo dice una cosa, che innanzitutto Varese è una città dilatata, cioè è una città di 60 chilometri quadrati rispetto ai 180 di Milano, quindi è 3 volte più piccola, ma ha 80.000 abitanti, Milano ne ha oltre 2 milioni, perché è una città che si è costruita espandendosi tra l'abitazione e le ville. Se io vado a Sacromonte e guardo giù in inverno, io vedo verde, non vedo case. Ecco perché io definisco Varese una alberi con in mezzo edifici e non case con alberi. Ed è nel DNA nostro avere il verde. Mi spiego, per spirito di emulazione o domino, anche chi costruiva la sua villetta della classe operaia negli anni 60, qua c'erano tante industrie, non costruiva il 100% della superficie lorda permessa, ma riservava sempre un piccolo spazio al verde, perché era diventata, è entrato nel nostro DNA. Quindi questa mia definizione, città giardino, nasce nel secolo scorso, è un concetto filosofico che nasce in Inghilterra con le città giardino, costruite 30.000 abitanti dove c'è tanto verde, come reazione all'industrializzazione e ai guai che causava a Londra, inquinamento, smog. È un termine filosofico. Io invece dico che è una città in un giardino e bisognerebbe fare di tutto per potenziare, sviluppare e anche avvalersi di questa definizione.
Senti, ma lei da vice sindaco si occupava dell'ufficio del turismo, però, perché mi trasferisco oggi pomeriggio a sentirlo parlare.
Da vice sindaco mi interessavo di polizia, perché mi ha messo lì, mi ha messo lì a fare il poliziotto anziché fare il mio mestiere. Molte volte si ha paura delle competenze, in effetti, non entro nel merito. Io avevo proposto un fatto, e sarebbe stato anche questo unico nel panorama italiano, di accorpare l'assessorato al verde pubblico e privato all'assessorato alla cultura. Sarebbe stato un segnale che riconosceva in Varese una peculiarità, perché vedete, dietro un giardino non ci sono solo belle piante, e dopo entreremo nel merito. E invito tutti a venire a Varese, perché questa è la nostra peculiarità turistica, ambientale e modo di vivere, tenendo conto che oggi il turismo botanico è in fortissimo incremento. Allora, avevo proposto questa unione perché dietro un giardino ci sono uomini, donne, architetti, paesaggisti, culture, religioni, filosofie che hanno fatto un giardino. Faccio un tipico esempio: a fine dell'Ottocento andava molto di moda l'araucaria, pianta statica, sempre immobile, no? Perché veniva venduta in altezza ma a millimetri, essendo difficile la riproduzione. Ed era simbolo del decadentismo, perché una pianta del genere, che è sempre verde, lo stesso verde tutto l'anno, immobile, sembra dà l'impressione al proprietario che dell'immortalità, il tempo non cambia, il decadentismo. Cioè, e noi avevamo dei proprietari che non si accontentavano di una pianta. Il Bernocchi, che aveva qua la sua residenza estiva, ne mise a dimora un bosco. Cioè, era un po' il Berlusconi dell'epoca, cioè la grandeur, far vedere che si aveva il grano. E questi giardini sono una ricchezza indubbia. Io, quando ho degli ospiti a Varese, abbiamo organizzato tanti convegni internazionali sugli alberi, gli ospiti americani rimangono colpiti non solo dalla quantità del verde, e basta affacciarsi, arrivare dall'autostrada o col treno, vedere dalla bella vista, che era già riprodotto da un quadro del Bellotto nel 600, cos'è Varese, verde, no? Ma dalla qualità. Io avevo un presidente dell'associazione americana che veniva da Milwaukee, Midwest, che ha una quantità di verde spropositata, ma questo verde è costituito 80% da frassini. Tutti frassini, perché? Perché si sa come si potano tutti uguali, tutto uguale, no? Globalizzazione della botanica. A Varese noi troviamo l'abete della Norvegia di fianco alla palma dei tropici.
Allora, si fermi qua, Zanzi, perché mi stacco un attimo, ma dato che mi sto arrampicando sugli alberi insieme a lui, adesso ci stacchiamo un minuto e mezzo e poi rientriamo e lei mi racconta almeno altre 2 piante, biglietto da visita del luogo. Sì, d'accordo. Ma infatti hanno detto tutto loro, è quasi inutile continuare a parlare, hanno già detto tutto perfettamente nello spot. Però a conferma, siamo qui oggi, tutto il giorno nella piazza del Garibaldino, perché hai un bel dire la piazza del Podestà, poi non la conosce nessuno. Piazza del Garibaldino, centrissimo, a Varese, nella libreria Ubik. Tutto il giorno a trasmettere fino alle 19 questa sera, io e Fabio Fimiani in questa fascia. Abbiamo ancora tempo fino alle 11:30, ci stavamo arrampicando sulle piante. Io ero rimasto appeso alla pianta decadente di cui Zanzi ci stava parlando prima, la pianta del decadentismo, quella lì mi aveva molto affascinato, e poi però ci aveva promesso che ci faceva salire su un bel po', su qualche, un paio di altre piante, perché si andava dal frassino.
Che aveva... Il frassino in realtà era quasi... Non so come dire, dire che era brutto, no, ma un po' noioso, perché era un 80%
di frassini uguali.
Insomma,
no?
Facciamoci mobili in Brianza, avrebbero detto.
Nella cultura celtica, Yggdrasil, la pianta che sorregge il mondo, era un frassino. Ecco perché, tipico delle nostre regioni, no? Dei nostri boschi, ecco perché i grandi proprietari del secolo scorso mettevano a dimora nei loro bellissimi parchi ciò che non vedevano in natura, cioè conifere. E quindi il frassino stava nei boschi e nei nostri parchi mettevano conifere, come il cedro del Libano di Villa Mirabello, che è una pianta unica. Io ho visto piante in tutto il mondo, ma così grosse non c'è. E ha una storia molto particolare, perché se io dico...
Che è uno degli alberi monumentali.
Sì, se io dico cedro del Libano, vabbè, mi entra di qua, a un profano mi esce da là. Ma se io iniziassi a dire che questa pianta ha visto due re d'Italia, il primo fu, non ancora re, Vittorio Emanuele II, che... vittorioso sugli austriaci, andava verso Milano per fare la sfilata trionfale coi francesi. Si fermò il 17 di agosto a Varese per ringraziare la città di Varese, perché proprio qua in piazza del Garibaldino, non per altro, Garibaldi entrò in Varese il 26 maggio del 59 ed espose il primo tricolore che sventolò in Lombardia. Quindi, per ringraziare la città, si fermò il 17 agosto a quella che era la Villa Taccioli, cioè l'attuale Villa Mirabello. Per l'occasione misero a dimora tre cedri, tre conifere esotiche, si parlò nelle cronache. Una di queste è sopravvissuta, quindi messa a dimora il 17 agosto del 1859.
Io non le chiederò quali erano le altre esotiche che hanno...
Tutte e tre cedri del Libano, tutte e tre cedri del Libano, perché allora era simbolo di grande esotismo. Nell'ottobre del 26, Umberto di Savoia venne a Varese, che poi fu re di Maggio, no? Dal 45 al 40, nel 46 fu re di Maggio, dopo l'abdicazione, venne a Varese a inaugurare delle case popolari. E fu ospitato nella stessa villa, e abbiamo una foto dove si vede il futuro re d'Italia passeggiare sotto questo cedro, l'unico sopravvissuto. E poi spenderei una parola sul cipresso del Kashmir, del più bel giardino privato di Varese, che si affaccia però sfacciatamente e spudoratamente come le belle donne sulla pubblica via, quindi tutti possono vederlo. Il cipresso del Kashmir di Villa San Francesco, sopra il tribunale. Passando da via Mozzoni uno la vede. Perché cito questo? Perché questo fu la sede, è un giardino che è lì dal 1249. Era un convento francescano, uno dei primi conventi fondati da, perché Francesco morì nel 1210, da Antonio da Padova. Abbiamo una lapide che ricorda la venuta di Antonio da Padova, Sant'Antonio da Padova, a inaugurare questo convento, e per circa 600 anni rimase questo giardino proprietà dei monaci, fin quando non fu venduto a una famiglia. La caratteristica di questo giardino è che questa famiglia è rimasta proprietaria di questo giardino per due secoli, considerando, come è giusto, il giardino un'eredità familiare, non modificando nulla. Non è come oggi avviene io entro in un giardino storico, metto la piscina, metto quello che... Nulla, tutto è rimasto ed è un giardino in centro di Varese con un fascino straordinario. Questo cipresso del Kashmir è enorme, si affaccia sulla via, pende coi suoi rami, perché vedete, il verde privato è pubblico. Io dico sempre questo, l'ossigeno che ci danno queste piante sono di tutti, la bellezza che uno ha vedendo il verde è di tutti.
Senta Zanzi, ma ci dica la verità, lei quest'idea del racconto della storia attraverso le piante la sta coltivando?
Cioè, io ho scritto un libro.
Lei avrebbe un tour italiano complessivo
ho scritto un libro, Alberi Varese, associativo, con lei associativo.
Sì, ma quello è limitante.
Ho girato...
Cioè, la storia attraverso le piante,
sì, certo,
vero?
La storia attraverso le piante. Per esempio, io ho fatto un tour qua a Varese degli alberi garibaldini, no? Ci sono alberi messi a dimora da chi dei garibaldini, perché vedete, nel 1800 i garibaldini erano figli della borghesia, la gran parte. Quindi erano gente che aveva visto le Americhe, aveva seguito Garibaldi ovunque. No? A differenza del mio Trisavolo, il quale non si è mai spostato da Varese, era un contadino, no? Girando il mondo, quando hanno deposto le armi, abbiamo un esempio qua del Giulio Adamoli, che fu senatore del Regno, ma prima garibaldino, seguì Garibaldi nella spedizione dei Mille, nella terza guerra di indipendenza, gettò, quando smise di essere un soldato, gli rimase impresso tutta la flora che aveva visto, perché mio Trisavolo più che Frassini non aveva visto. E quindi iniziò ad andare alla caccia di alberi esotici. Il Veratti, che era una persona molto abbiente, ma anche molto colta, era un botanico. Quando ai giardini estensi tagliammo nel 1985 una sequoia, perché era morta, andammo a contare gli anelli e vedemmo che era nata nel 1863. Pensate che la sequoia fu introdotta dalla California in Europa, Kew Garden, nel 1853, che significa che 10 anni dopo la sua introduzione in Europa, con tutti i dazi, le frontiere, tutte le difficoltà che c'erano allora, qualcuno ha mandato qualcuno a Londra a pigliare una sequoia da mettere nel suo giardino. Quindi dietro una pianta c'è una cultura, una religione, una filosofia.
Ascoltatrici e ascoltatori, non siate tristi se adesso alzate lo sguardo e vi concentrate solo sul vostro geranio di casa e poca roba. C'è pianta intorno a voi, c'è pianta nel mondo e si può sempre guardare.
Tantissimo, e si può venire a Varese.
Certo.
Si deve venire a Varese.
Grazie. Qualcuno disse, un'ultima considerazione, che con la cultura non si mangia. Qualcuno dice che con l'ambiente non si mangia. Io dico che con l'ambiente si mangia, perché l'ambiente a Varese è un traino turistico ed economico per tutti.
Daniele Zanzi, grazie mille.
Prego.
Sei divertito da ex vice sindaco?
Diciamo che 5 anni sono stati come 15 o 20. Mi sono molto arrabbiato, questo sì.
Quindi molti più anelli dalla pianta, della sua pianta.
Ma vedi, gli alberi sono esseri resilienti, che hanno pazienza e sopportano tutto. Lo stesso faccio io, piglio esempio dagli alberi.
Gli puoi parlare di qualunque cosa, lui la butta in piante.
Tutto in botanica.
Grazie, grazie. Radio Popolare in diretta insieme ad Amadou e Marianne. Ci pigliamo un piccolo spazio e poi, come d'abitudine in questo tour di primavera di Radio Popolare, andiamo un po' a guardare e a parlare con persone che fanno anche il nostro lavoro, insomma, giornalistico, di quello che in una città, in questo caso come Varese, è tema, e legittimamente fuori dalla città non viene percepito. noi già che ci siamo però ve lo ricordiamo, non fate i furbi, se siete dalle parti di Varese, intorno, ci ascoltate, eccetera, noi vi aspettiamo qua per tutto il giorno alla libreria Ubic, piazza del Garibaldino, detta anche secondo alcuni e secondo qualche targa, piazza del Podestà. Vabbè, non voglio infilarmi in questioni più complicate. C'è tutto, ci sono i redattori, le redattrici di Radio Popolare, ci sono i biglietti della sottoscrizione a premi, operazione primavera di Radio Popolare, il 21 ci sarà l'estrazione. Ma Fabio Fimiani, che si era presentato appunto, dice: no, io ho invitato un po' di gente, Io ho detto: ma sì, a casa nostra c'è sempre posto. Fabio, io sono sempre un po' inquietato in senso positivo, non quando devo dire c'è un direttore, ma quando devo dire c'è un fondatore.
Eh beh, sì.
Cioè, è lì che scatta il, insomma, che scatta la situazione complicata, non sul direttore, vabbè, il direttore è facile. Marco Giovannelli, benvenuto.
Grazie,
direttore,
buona giornata.
Direttore fondatore di Varese News.
Sì, uno dei fondatori, sì. Un giornale fatto a Varese da due viterbesi e un lucano, sembrano barzellette.
Cioè, vi vendete bene così?
No, in realtà non la raccontiamo così, però la verità dei fatti è questa.
Allora, semplicemente un giornale locale, perché appunto ormai ce ne sono tantissimi, ma la storia di Varese News è la storia...
È tutta un po' da raccontare.
Esatto, perché da sempre ha questo doppio registro locale e globale, non a caso fa anche un festival che si chiama Glocal, che è appunto una degli eventi della città, ma che è anche la testimonianza di quello che è questo giornale, che non è solo un giornale online, che è una comunità che fa tante tante cose.
E forse non è un caso che sul Glocal, insomma, ci facciamo simpatia. Mettiamola.
Sì.
Così. Senti, ma partiamo dalla nostra questione, scusa Giovannelli, poi parliamo di questa vicenda qua. Cioè, un paio di robe di cui, giusto per fare il nostro lavoro, un paio di cose, di questioni di cui Varese discute, pulsa, e fuori da Varese ovviamente niente, legittimamente anche niente se ne fa. Cioè, un paio di argomenti di fibrillazione in città, quali sono? All'inizio abbiamo parlato con Stefania Radman della cantieristica... perenne, ormai credo che anche l'ufficio del turismo ne parli, cioè senso, benvenuti a Varese, città di piante, natura e cantieri. Un paio di cose da segnalare forse per te.
Ma sai, intanto è un territorio particolare questo rispetto ad altri territori lombardi, perché è un territorio di frontiera, quindi questo è uno degli elementi che ci tocca in maniera forte. È un territorio però molto conservatore, che fa fatica ad assorbire i cambiamenti. Cioè, pensiamo solo a un elemento centrale, no? Qui per tantissimi anni finiva la ferrovia, oggi in realtà c'è un pezzo di linee che porta verso l'Europa. Quella che noi chiamavamo Arcisate Stabio, in realtà porta davvero all'Europa. Secondo tema, qui passano 238 treni al giorno nella città di Varese, è un dato che non scoprirebbe nessuno. Perché? Perché ci si fissano dei criteri e si pensa che rimangano quelli. In realtà il mondo, come dire, evolve, cambia, ma è molto faticoso. Per cui la discussione molto spesso si ferma al capitolo precedente. E l'esempio dei cantieri è uno di quelli, no? Se tu sei stato fermo per 20 anni, in un modo o nell'altro, qualsiasi cantiere disturba, no? Non hai l'idea che trasforma, evolve, cambia. Io non dico nel bene e nel male, potrebbe anche cambiare nel male. In passato abbiamo visto fare di quelle porcherie in questa città che sono inimmaginabili, cioè gli anni 60, che è stata l'esplosione, ha degenerato il territorio. Cioè, prima c'era Zanzi e ne ha ben presente che significa, no? Perché altro che il verde, no? Si devasta tutto. Però aveva un senso, perché la città cresceva e aveva bisogno di spazi abitativi, aveva bisogno di dare l'idea che c'era il cambiamento. Quindi il cambiamento non è detto che sia per forza positivo, però di sicuro c'è un movimento. La cosa complessa è avere chiaro che visione ti dai, che identità ti dai. Questa era la terra, era una terra non manufattiera, della manifattura, però poi diventa quello, cioè quindi si caratterizza intorno alla fortissima identità della manifattura. Parlo non solo di tutta la provincia o del sud, che è più ovvio, ma anche di Varese città. Avevamo le fabbriche dentro la città, proprio nel cuore della città, è rimasto quasi niente. E chiaramente questo denota, cioè questo cambiamento cambia in maniera profonda anche le caratteristiche sociali, insomma, però non se ne ha sempre la consapevolezza proprio per quel motivo che vi dicevo. Cioè oggi se noi fermiamo le persone, nessuno andrà vicino, cioè vi diranno che ci sono 50 treni al giorno che passano da Varese, non 238 con 6 linee, ecco. Non è una mia fissa, ma essendo una terra di frontiera, poi va letta con tutta una serie di caratteristiche questo, se no corriamo il rischio di fare la solita lettura banale, c'è cioè il cantiere, ci sono le buche, ma questo ci sono a Pavia, a Sondrio, a Mantova, a Cremona e tutte le altre capoluoghi di provincia.
Bisogna cosa sempre vedere dove portano.
Cosa significa? Beh, significa intanto che noi abbiamo dalla provincia di Varese 35.000 persone al giorno che vanno a lavorare in Canton Ticino. Sono ormai più di 75.000 complessivamente, alla faccia dell'invasione, se pensate un attimo le proporzioni, 350.000 abitanti il Canton Ticino, 75.000 persone al giorno che vanno a lavorare. Questo per il ticinese significa che i servizi primari sono garantiti da noi, che il livello qualitativo, perché oggi il personale che va a lavorare in Canton Ticino è mediamente altamente specializzato, non è più il muratore, il manovale, il cameriere, ma stiamo parlando delle nanotecnologie, della logistica, eccetera, eccetera. E quindi c'è una spaccatura, no, netta, tra come la vivono lì, no? Però non è il tema di oggi, però vista la domanda, però significa molto questo, no? Cioè questa è una terra di frontalieri, è la più grande fabbrica della provincia di Varese, perché 35.000 persone, possiamo dire tranquillamente che 100.000, quindi un ottavo della provincia vive di quello, non si considera questo tema, abbastanza ridicolo, no? Noi abbiamo questi dati dal Canton Ticino, altrimenti i singoli comuni hanno questo dato. E tutta questa storia ha un significato profondo, perché poi vuol dire tanti soldi. Cioè alcuni parametri, quando vengono modificati, portano a un comune come Castiglione Luna, quest'anno prende ristorni, che è un cioè una questione tecnica che gli ascoltatori credo interessi molto poco, e però gli porta quasi 1 milione di euro nelle casse comunali, che il comune può spendere in attività. Capite che sono, come dire, sono dinamiche che non sono una dinamica qualsiasi, ma cambiano la pelle del territorio.
Ci va ancora bene che al momento nel Canton Ticino proprio tutti non sono Salvini e Meloni, viene da dire, perché la volta che si incavolano loro e fanno la faccia feroce come noi tentiamo di farla con quelli che arrivano da noi, è tanta gente che avrebbe problemi.
Lo danno le proporzioni, no? Cioè di fatto noi siamo alla fine un quarto della loro popolazione entra tutti i giorni a lavorare. Pensate, il dato italiano sarebbe come se 15 milioni di immigrati tutti i giorni venissero.
Cioè, beh, non ci dimentichiamo che però i ticinesi della Lega dei Ticinesi.
Sì, c'è sempre UDC, qualcuno cioè, più Lega di te. Però voglio dire, no? Cioè, è il fantastico di girare i territori è che poi ti accorgi di quanto a volte veramente buffi e ridicoli, insomma, siamo. Ne abbiamo parlato nel corso, dalle 9:30 adesso è stata una sequenza di cose che dici, madonna, ma che distanza con gli slogan che sentiamo. Vabbè, andiamo su Varese News, che dicevi, storia interessante. Beh, storia, e da guardare.
Sì, da guardare, perché il tempo sta volando, perché appunto insomma, poi le chiacchiere sui temi sono sempre tante. Volevo soffermarmi su Glocal, che è il festival del giornalismo digitale, ma non è solo il festival del giornalismo digitale, ed è una di quelle iniziative che ha caratterizzato la città, ma anche non potrà che nascere in un luogo dove appunto c'è questo quotidiano, che è un ecosistema molto particolare e che ha creato tanta attenzione. Ormai a che edizione siete arrivati e che cosa fate?
Allora, a Varese siamo alla 13ª, noi nel tempo però abbiamo realizzato altrettante operazioni in giro per l'Italia, da nord a sud. Per solo quest'anno noi siamo stati a Genova, andiamo il 25 di giugno, saremo a Itch Farm a Roncade, quindi vicino Venezia, andiamo a settembre in Sicilia e poi a novembre ci sono le giornate tipiche del festival a Varese. Il festival è molto cambiato nel tempo, nasce da una, come dire, non tanto una definizione che era dei sociologi abruzzese e Bonomi, che è la contrazione di locale globale, ma nasce da un elemento che per noi era vitale, Cioè, la dimensione locale oggi, con l'avvento del digitale, quell'oggi dobbiamo spostarlo indietro di 20 anni, però siamo ancora dentro questa dimensione. La relazione tra locale e globale è fondamentale. Nel momento in cui ci si dimentica delle periferie, e qui prendo a prestito Rumiz, non si guarda un pezzo di realtà. Nel momento in cui si ragiona solo in termini di globale è la stessa cosa, cioè noi abbiamo bisogno di continuare a considerare come il locale e il globale hanno una interconnessione continua. Il festival nasce da quest'idea, ma nasce dall'idea di dare voce a tutte le micro realtà, le realtà più piccole, perché quando si ragionava su i cambiamenti che stavamo vivendo, si ragionava su New York Times, il Guardian, se tutto andava bene in Italia era Repubblica, dopodiché finiva tutto. E noi nel 2012 questo elemento un po' ci stava stretto, perché dicevamo, ma guardate che è pieno di realtà locali interessanti, piccole, però cominciamo a discutere anche di loro, anche con loro, anche insieme a loro, per capire come si sta evolvendo il mondo del giornalismo. E devo dire che è stata centrata in pieno, perché da quel momento in avanti abbiamo sempre più sentito parlare di local a tanti livelli, non solo il giornalismo, ma per il giornalismo per noi è vitale. Perché se tu non capisci che alcune dimensioni partono da Mountain View, cioè Google o Facebook, Meta oggi, insomma, e o TikTok, no? Vuol dire non aver presente che davvero sta cambiando tutto. È brutto da dover dire, ma per chi fa il nostro lavoro è terribile questa cosa. Nessuno legge più un giornale, ma non quello di carta, nemmeno quello digitale. E tutti si informano come? La gran parte con la televisione, qualcuno con la radio, ma soprattutto con i social network, che vuol dire oggi TikTok e Instagram. Abbiamo finito qui, cioè possibilità di interazione molto scarsa con il media. E questo è un elemento non da poco. Ecco, Glocal in tutti questi anni ha molto, cioè c'è un filo conduttore che è andato a cercare di capire, sia nella formazione di quelli che lo fanno di lavoro, ovviamente, quindi i giornalisti, ma sia nella possibilità di aprire comunque riflessioni e discussioni. E questo è, per il nostro lavoro, è il pane, perché sennò altrimenti è un pasticcio. Il mondo cambia.
Il mondo cambia veramente tantissimo.
Sì, poi c'è un incrocio anche interessante anche sul calo di livello di tempi d'attenzione, appunto, nella fruizione, perché quando fai esempi TikTok eccetera si accompagna al fatto di un'abitudine progressiva al calo di tempo proprio d'attenzione dedicata, e contemporaneamente invece a forme di giornalismo che aprono squarci e che puoi stare ad ascoltare per delle ore, cioè che nel tempo del calo d'attenzione in alcuni casi, poi quando si aprono degli squarci di racconto mirato su singole cose eccetera, poi si aprono delle praterie di racconto.
Beh, è l'esempio dei podcast.
Esatto,
cioè,
no?
da noi arrivano con 20 anni di ritardo, nemmeno uno o due, però in realtà poi cioè, come dire, è davvero una forte spinta a quell'attenzione.
Cioè l'abitudine, esatto, cala l'attenzione, vivo di titoli, però poi quando entro in un podcast mi bevo delle praterie. È per quello che lui è molto interessato al numero dei treni che passano per Varese, perché lì c'è la metafora del globale e del locale e del globale guardati,
certo,
insieme.
Le connessioni,
no? Perché quando diventano più di 200 i treni che passano, da qualche parte stanno andando quei treni, e qualche connessione la stai facendo, che tu lo sappia o che tu non lo sappia. Giovanelli, è inutile augurarti buon lavoro e augurarvi buon lavoro, perché implicito invece una cosa ce l'ho per salutarci. Allora, perché mi ha scritto un ascoltatore, grande Giovanelli, e poi dice: lessi il suo reportage del suo cammino sulla via Francigena, bellissimo. Allora, adesso, dato che l'argomento mi interessa, mi dici dove lo trovo? Dove lo trovo il tuo reportage sulla via Francigena?
Allora, reportage lo trovi su Varese News, è una cosa vecchia ormai.
Ah, ok,
lo vado a cercare. È una cosa vecchia. C'è anche un libricino sul diario su Amazon, quindi qui purtroppo facciamo una pubblicità che, essendo in una libreria,
è
un luogo di culto, è tristissimo dover fare pubblicità.
È come parlare del tavernello in un'enoteca.
Esattamente la stessa cosa, bravo. Quella era una mia grande passione, nel senso che io cerco sempre di tenere connesse le cose, no? Cioè, una passione, forse la parola che più mi appassiona è un po' quella della connessione, però tenere connessa quella lentezza che è il cammino con tutta una serie di elementi dove tieni insieme il corpo, l'anima
e la mente è un elemento potente, per chi fa il nostro lavoro è potentissima e va fatta, secondo me. Il cammino ti dà modo di vivere quella lentezza, ma anche quella completezza che ci riguarda tutti poi.
Vado a cercare il reportage, poi anche, vabbè, faccio l'acquisto. Grazie mille di essere stato con noi, Giovannelli, fondatore e direttore di Verde News. Fabio, andiamo a farci due passi a proposito adesso.
In Piazza del Garibaldino.
Ma sì, diamo la linea, ovviamente, anzi, ci togliamo dalla sedia e quindi diamo la linea a Kalt, che va in onda come sempre, come tutta la giornata, dalla libreria Ubik di Varese, Piazza del Garibaldino, prima che vi dicano che questa è Piazza del Plebiscito. Plebiscito? No, ma che la
Podestà.
Piazza? Podestà.
Ma non ci piace.
Ma non ci piace. Quindi Piazza del Garibaldino. Siamo qua, veniteci a trovare fino alle 7. Ciao, è il tour di Radio Popolare. Falla con noi.